Marte.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci amici sportivi, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro per questo giorno particolare in cui si fanno bilanci, in cui bisogna parlare anche di Napoli-Monza e ovviamente di mercato, ricordando che saremo in onda da 18 in poi per lo speciale su Napoli-Monza, che vi parla Dario Sarnataro appunto con Emanuela Castelli in redazione, Mario Palligio in regia, Gianluca Gifuni che mi ha preceduto. Continuiamo anche sul voto, abbiamo chiesto anche tramite social un voto alla stagione, anzi all'anno solare 2023 del Napoli, insomma un anno che resta storico nonostante questo avvenimento, questa tristezza sportiva degli ultimi mesi, perché il Napoli ha vinto lo scudetto. Scriveteci al 339-666-9990. Subito il primo ospite, editorialista di Tutto Sport, lo sport insomma, firma importante del giornalismo italiano, Savia Iacobelli. Ciao Savia, buongiorno, buon anno.
Buongiorno a voi, buon anno e ovviamente buon anno agli ascoltatori.
Grazie per essere con noi. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori in questa giornata comunque importante, perché c'è Napoli-Monza, un voto al 2023 e ovviamente ci sono molti voti positivi, non potrebbe essere altrimenti, no? L'anno dello scudetto comunque resta il 2023.
Beh, è stata un'impresa storica, il fatto stesso che fossero trascorsi in 33 anni della precedente conquista la rende un'impresa memorabile, ma non solo, non soltanto per aver conquistato il titolo, ma soprattutto il modo per il gioco con il quale il Napoli ha raggiunto questa meta, il gioco che ha riscosso gli applausi, i consensi non soltanto dei sostenitori partenopei, ma anche di ama il gioco del calcio, perché sì, sia in Italia sia in Europa, dove per la prima volta nella sua storia il Napoli si può raccontare il quarto di finale della propria stagione, il Napoli è dato un spettacolo. La prima parte della stagione è un 10 con lode, la seconda è molto da dire, perché credo che la domanda che si pongano non soltanto si può ripetere per la luce eventuale
politica della squadra e alla luce delle difficoltà accusate in questa prima parte della stagione, perché quel giocattolo perfetto sia stato smontato in questo modo.
Ecco.
Perché se tu congedi l'allenatore che ti ha portato a vincere lo scudetto, il direttore sportivo che in 8 anni ti ha consentito di costruire una squadra così forte, il preparatore atletico grazie a cui lavora, il lavoro del suo staff, il Napoli aveva registrato una capacità di fronteggiare qualunque tipo di situazione e soprattutto ha registrato un brusco calo degli infortuni. È chiaro che poi tu vai incontro alle difficoltà che il Napoli ha registrato nella prima parte della stagione. A cominciare
possiamo dire, Savie, che nessuno avrebbe immaginato un anno fa, diciamo, forse anche un poco prima, cioè verso agosto-settembre 2022, che il Napoli avrebbe vinto in quel modo lo scudetto. Nessuno anche oggi avrebbe immaginato un Napoli campione d'Italia a meno 17 dall'Inter, in questo momento settimo in classifica. Come dicevi tu in maniera molto precisa, il Napoli l'ha smontato quel giocattolo perfetto, soprattutto il Napoli con De Laurentiis ha distrutto anche con decisioni particolari, perché magari tra un attimo parliamo di Napoli-Monza, però insomma anche vendere Elmas a cavallo di Roma-Napoli, consentire a Osimhen, oggi compie 25 anni, tanti auguri, buon compleanno, di andare via un giorno prima, di andare a prendere la Coppa, cioè tutte situazioni che danno il senso di precarietà di questo Napoli al momento.
Ma sai, lo sport ci insegna come difficile sia arrivare a tagliare il traguardo della vittoria e ancora più difficile ritrovarci. Tant'è vero che ad eccezione del record storico stabilito dalla Juventus con i suoi 9 titoli consecutivi, anche nella storia del calcio internazionale ci sono soltanto eccezioni virtuose, sì, grandiose, che però confermano la regola di quanto sia difficile ripetersi, e su questo siamo tutti d'accordo.
Eravamo anche d'accordo ad agosto. Il Napoli non si ripete, ho scoperto 2 volte consecutive, è praticamente impossibile. Però.
Quando però, e si è detto con il massimo rispetto umano nei confronti del professionista, perché è un signor allenatore Garcia che non ha avuto la fortuna che avrebbe meritato a Napoli, ma se poi senti il suo presidente affermare che avrebbe dovuto cacciarlo quando l'ha presentato perché aveva detto che non aveva seguito il Napoli, e poi tutto quanto ha scandito l'esperienza di Garcia, mi riferisco allo stupore, alla sorpresa, all'irritazione di Kvaratskhelia quando veniva sostituito, a Lobotka emarginato dal centro del gioco partenopeo, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro che poi è difficile riuscire a ripetere un'impresa come quella che si era compiuta nella passata stagione, dove c'erano personalità del calibro di Spalletti che, guarda caso, poi per fortuna della nazionale è diventato commissario tecnico, grazie a Dio, perché ciò che è accaduto a Ferragosto alla nazionale avrebbe scombussolato i piani di qualunque rappresentativa, ed è riuscito a qualificarsi direttamente alla fase finale dell'Europeo, e Giuntoli, che della programmazione aveva fatto il suo cavallo di battaglia, tant'è vero che, guarda caso, il metodo Giuntoli, ovvero bruciare i tempi in materia di rinnovo, di prolungamento dei contratti, ha trovato subito applicazione con Bremer.
Ma anche la gestione, caro direttore, delle situazioni, no? Perché poi a Napoli, il discorso a cui facevo riferimento poco fa, di precarietà, Elmes vuole andare via, Zanoli vuole andare via, quell'altro vuole rinnovare, eccetera, eccetera, magari con Giuntoli la gestione sarebbe stata un po' diversa, e quindi manca anche in questo senso, oltre che, come dicevi tu, sulla programmazione dei rinnovi, magari anche sulle decisioni di mercato. Però poi c'è Napoli-Monza, Savi, e tutti siamo concentrati su una partita che il Napoli deve assolutamente vincere, o sbaglio?
Sì, sai, ma non è facile, non sarà facile, perché infatti il Monza è una gran bella squadra. Intanto Palladino ha fatto cose splendide già nella sua prima stagione, quando venne catapultato alla guida della formazione Brianzola e la portò brillantemente alla salvezza. Ricordo che in 110 anni di storia quello era il primo campionato di Serie A della squadra biancorossa. E poi anche quest'anno, sebbene nell'ultimo periodo abbia accusato qualche battuta vuoto, il Monza rimane comunque una gran bella squadra che fonda le sue fortune agonistiche sulla qualità del gioco che Palladino le ha trasmesso. E quindi quando una squadra sa di possedere un impianto di gioco solido, poi è chiaro che quando ti trovi sul campo puoi trovare avversari più forti che ti battono, ma questo rientra nelle regole, l'eventualità del gioco del calcio, perché quando tu incontri l'avversario più forte che ti supera, devi stringere la mano e ritrovarci la prossima volta. Però è una squadra dove spicca l'individualità di rilievo, penso a Colpani, ma non soltanto a Colpani, lo stesso Di Gregorio, che purtroppo ha commesso per il Monza quell'errore fatale in occasione dell'ultima partita, però è uno dei migliori portieri della Serie A, perché non può essere un errore, tutti i grandi portieri
li errori commettono tutti, assolutamente sì. No, ma sono d'accordo con te, difficile la partita di stasera, difficile.
Sì, ci vuole il miglior Napoli, ci vuole un Napoli molto concentrato, molto determinato. Sai, non so se dal tuo osservatorio privilegiato anche tu abbia ricavato questa impressione nella prima parte della stagione. Ciò che mi sembra che il Napoli avesse smarrito sia stata la passione, divertire,
assolutamente sì,
il sorriso, cioè questo gioco spumeggiante che nasceva anche da, come dire, da una solidità, da un'unione di gruppo che non ho riscontrato nella parte della stagione. Adesso Mazzarri, che secondo me lavora e sta lavorando benissimo, perché ha, anche per lui è una sfida, ritornare dopo 10 anni alla guida del Napoli, soprattutto dopo un periodo di inattività e lasciandosi alle spalle un'esperienza negativa, qual era stata quella che aveva preceduto l'approdo alla panchina partenopea dopo un periodo di stop. Beh, anche per Mazzarri questa è una grande sfida, però avendo avuto l'opportunità di conoscere l'uomo e l'allenatore a Torino ai tempi in cui dirigeva la formazione granata, sono convinto che questa sfida Mazzarri la vincerà, ma la squadra deve dargli una mano, deve ritrovare quell'unione che è stata fondamentale per conquistare lo scudetto.
Proprio così, caro Savier, grazie davvero per il tuo intervento, buon anno, buon fine 2023, ottimo 2024, un abbraccio e a presto.
È stato un piacere, grazie a te, buon anno a tutti.
Grazie a Savier. Jacobelli, i vostri messaggi al 339-666-9990, fatemi fare gli auguri ad Imma da parte di Roberto da Casoria, perché è un nostro ascoltatore, dice grazie, sinceri auguri di uno splendido 2024, so che è la festa del 18, mi raccomando collegati con Radio Marte così sentirai il pre-gara ma anche gli aggiornamenti nel corso della partita e non ti perdi nulla. Poi questo amico, buone feste fatte feste, lo vedo ancora brutta per il Napoli, si perderà pure con Monza e Torino, mamma mia, scrive Lero da Quarto, insomma vabbè. esagerata questa sfiducia. Antonio da Campobasso, buongiorno, vorrei chiedere al direttore se il blocco del decreto crescita può essere un volano per la crescita dei settori giovanili. Questo è un argomento che tratteremo tra pochissimo con Marco Bellinazzo, chiaramente non l'abbiamo dimenticato. E poi vi ricordo il voto al Napoli. Questo amico scrive: il mio voto è 7,25, il valore medio tra il 9,5 della prima parte e il 5 della seconda. Dino Brasiello, il voto al 2023 non può che essere altissimo, per me anche 9,5, perché questi ultimi mesi sono terribili, ma lo scudetto è una cosa talmente importante nella storia del calcio Napoli che non può essere sottovalutata o ridimensionata nel computo generale. Poi magari dimenticheremo questi 4-5 mesi terribili del 2023 dal punto di vista calcistico nel finale. Ne parliamo tra un po' anche con Gennaro Scarlato, con Marcolini e tanti ai vostri messaggi. Ricordo 339-666-9990, il voto al 2023 del Napoli.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
E allora eccoci tornati sempre in diretta, i convocati di Mazzarri, ci sono ben 4 portieri, non ce ne sono solo Contini, Gollini e Meret, ma anche i Dasiak, c'è il giovane Davino, non ci sono tutti gli altri, ovvero Osimhen, ovviamente che è squalificato, oltre che già in Nigeria, l'altro squalificato Politano, gli infortunati Nathan, Oliveira, ma da anche Demme, centrocampisti Anghissa, Justa, Gaetano, Lobotka, Zielinski e Lindstrom, in attacco solo Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone e Zerbini. Insomma, emergenza piena, ma il Napoli deve assolutamente vincere questa sera, non si sa come. Io dico solo, nel senso non è importante come, dico solo che quelle scene viste a Roma, francamente, ammesso che il Napoli e i calciatori ci stiano ascoltando, credo che molti tifosi la pensino come me, anzi ve lo chiedo, cari amici, quelle scene di Roma in cui il Napoli è stato picchiato, e anche con Mourinho che si è permesso di aggredire a bordo campo Osimhen e Kvaratskhelia senza che nessuno, Mazzarri, il capitano Di Lorenzo, altri calciatori abbiano fatto nulla, sono scene che non vorrei mai più vedere. Il Napoli deve essere rispettato dagli arbitri, dagli avversari, ma si deve far rispettare, cosa che questa squadra, che ha sempre giocato un calcio meraviglioso sino a qualche mese fa, raramente ha fatto. Io credo che invece con Gennaro Scarlato in campo, che magari è sicuramente meno forte di Di Lorenzo, però con il Grava e Montervini il Napoli avrebbe avuto maggiore rispetto dal punto di vista agonistico. Che ne pensi, Gennaro? Buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi.
Detto una cosa sbagliata,
ne penso?
No, il Napoli non si fa rispettare. Mourinho che va a Kvaratskhelia, tu non si resti arrabbiato in campo, Gennaro, scusami. Da capitano,
allora,
sei stato anche capitano del Napoli.
Sì, a parte non mi sarei mai avvicinato io calciatore a lui, perché lui ha questo modo di interferire a livello mentale, sì, sì, anche con i calciatori, quindi quell'interferenza ha fatto sì che poi il Napoli ci ha fatto vedere quello che poi è successo, no?
Ha condizionato in qualche modo, no? Appunto, è nervosito,
sì,
e condizionato.
Sì, ma condiziona anche tutto l'ambiente, secondo me, tra arbitri. Il suo modo di fare è quello, e lavora proprio su queste situazioni. Diciamo che scherzando dice la verità a lui, no? Ti viene vicino, ti abbraccia, ma poi ti vuole pugnalare, e non è carino. Però la colpa è di chi si è avvicinato, se non è Kvaratskhelia non doveva andare là vicino.
Però poi dopo, a parte che l'arbitro avrebbe dovuto intervenire, no? Avrebbe dovuto prendere provvedimenti con Mourinho, che è andato oltre la linea. Però non si può andare troppo sul passato, che devo parlare con te di Napoli-Monza. Però lì Mazzarri o il capitano deve dire: senti, vai al posto tuo, altrimenti qui finisce male, perché non esiste.
Sì, lo so, però è tutta una frazione di secondi che magari uno non ci pensa nemmeno, concentrato alla gara, non riesce a farlo. Sta di fatto che lo staff, compreso Mourinho, è quello lì più squalificato d'Italia.
Sì, sì, ma scientificamente protesta scientificamente ogni 10 minuti.
A turno viene mandato, sì, sì, via, viene allontanato qualcuno, quindi è assolutamente ridicola, secondo me, come atteggiamento, ridicolo.
Intanto il Napoli deve farsi rispettare dal punto di vista tecnico oggi col Monza, come la vedi? Ricordiamo Gennaro Scarlato, anche allenatore del Pompei, tra le altre cose, ma soprattutto un ex che vorrebbe, immagino, vedere il Napoli ritrovare un po' di sicurezze contro il Monza, oltre che la vittoria.
Sì, sicurezze, certezze, cose che l'anno scorso con il 4-3-3 l'abbiamo trovato e si sono viste. Io sono convinto che Mazzarri, secondo me, cambierà qualcosa oggi nell'assetto tattico, perché è normale quando un allenatore vede che la squadra non si esprime come deve, con un sistema di gioco cerca di cambiare proprio per agevolare delle situazioni. Però questo è un mio pensiero. E di fronte c'è il Monza, che è una squadra che lavora uomo contro uomo, fastidiosa, ha buona qualità, Incolpani, ha diversi giocatori che possono impensierire. È vero, non ha un vero e proprio bomber, però ha tanti centrocampisti bravi nell'offendere.
È vero, bisogna stare attenti, ma il Napoli deve vincere oggi, devo dire che poi insomma Gennaro, l'abbiamo chiesto anche ai nostri amici ascoltatori, oggi il Napoli deve vincere in qualsiasi modo, adesso oggi davvero non vogliamo neanche più vedere per forza il 4-3 di Spallettiana a memoria, che sembra il trapassato remoto. Il Napoli deve mettere in campo con Mazzarri, ma soprattutto con i calciatori, quell'autorevolezza, quella voglia, quella rabbia per battere il Monza senza se, senza ma. Non so se è questa la lettura da dare anche
sì,
tecnicamente.
Sì, quella cattiveria agonistica e quella determinazione che serve per vincere la partita. Diciamo che con le buone o con le brutte è una partita da vincere.
Gennaro, invece il tuo voto al 2023 qual è in assoluto, tutto da gennaio a dicembre 2023, al Napoli ovviamente?
Troppo
buono il voto, troppo alto.
No, se facciamo da 1 a 10, 10 è lode, perché ci ha fatto vedere qualcosa di straordinario. È vero che nell'ultimo periodo del 2023 ha avuto delle difficoltà, ma rimane sempre un record incredibile, secondo me.
È vero. Gennaro, ti mando un grande abbraccio, buon lavoro, buon 2024.
Grazie, buon anno. Buon anno
in bocca al lupo con Pompei per la tua carriera di allenatore, ovviamente.
Grazie.
Grazie Gennaro Scarlato, ex azzurro. I vostri messaggi, questo amico scrive: allora 10, era prevedibile che il Napoli inciampava, perché non parlate di questo calendario del Napoli fatto apposta per la squadra? Non lo so qual è il calendario che intendi, il calendario del Napoli ufficiale o il calendario delle partite. Tra l'altro il Napoli giocherà come previsto il 18 gennaio giovedì alle 20 italiane contro la Fiorentina alla semifinale di Supercoppa, diretta su Canale 5 mi pare. Intanto questo amico ci aveva chiesto se questo blocco del decreto crescita può essere un volano per la crescita dei settori giovanili, l'amico Antonio da Campobasso. Lo chiediamo al collega del Sole 24 Ore, scrittore, insomma economista e giornalista, ovvero Marco Bellinazzo. Ciao Marco, buongiorno e buon anno.
Eccomi, ciao Dario, buongiorno a tutti, buon anno a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Volendo parafrasare il lato positivo, no, del film, forse questo potrebbe essere l'unico in questo momento lato positivo del blocco a decreto crescita, provare a dare maggiore forza ai vivai.
Almeno in teoria, però
in teoria,
in teoria direi anche che potrebbe essere controproducente per gli stessi giovani, perché i calciatori professionisti poi potrebbero rientrare in quello che è il regime ordinario degli impatriati, quello che appunto scatta dall'anno prossimo e che vede le agevolazioni riservate a chi ha redditi fino a 300.000 euro.
Ecco.
Quindi paradossalmente si finirebbe per poter applicare il bonus fiscale solo ai giovani, peraltro anche dai 18 ai 20 anni, perché non c'è più il limite di 20 anni del regime speciale che viene appunto abolito, e per di più proprio ai giocatori più giovani o di seconda e terza fascia, quelli che insomma guadagnano appunto fino a 600.000 euro, mentre attualmente non si poteva concedere sotto il milione. Quindi non so se l'AEC che sta festeggiando insomma è consapevole di questo rischio.
Devo dirti Marco che la reazione di molti è quella di dire è giusto così, il calcio non deve essere dei privilegiati eccetera.
Guarda,
ed è vero in parte, però poi dopo te lo faccio questa domanda, in realtà poi dopo bisogna ricordare che il calcio è una delle principali industrie in Italia, indotto anche indiretto, probabilmente, chiudo poi ti lascio la parola assolutamente, probabilmente il problema vero è che chi rappresenta il calcio tra Lega e Federcalcio non ha quella credibilità, quindi porta tutti a essere quasi felici del blocco del decreto crescita.
Guarda, diciamo che il calcio italiano fa pochissimo per farsi apprezzare.
Ecco, questo sto dicendo.
C'è anche da dire che però non esiste, a differenza di quello che sta accadendo in tutti i paesi del mondo, una politica di sviluppo industriale e sociale dello sport di alto livello, ma non solo. Quando si fanno questi discorsi alla pancia del paese, quindi quando prevalgono demagogia e populismo,
esatto,
senza andare a guardare i dati, spesso si creano dei mostri. Io credo che l'agevolazione non dovesse essere, come dire, perpetua, chiaramente, che quindi sarebbe stato preferibile una riduzione, una cancellazione graduale nell'arco di qualche anno, in modo da che tutti potessero essere pronti. Ma d'altro canto però bisogna capire due cose: la prima è che il gettito fiscale del calcio di Serie A che vale 600-700 milioni all'anno rispetto ai 150 milioni di costo del beneficio derivante dal decreto crescita, appunto sono autoprodotti, non si vanno a pescare i soldi nelle tasche dei contribuenti, è semplicemente una partita di giro all'interno di quello che è il gettito fiscale del calcio italiano, laddove l'essere più competitivi ti consente, diciamo, di produrre più reddito, perché le vittorie sportive, pensiamo alla partecipazione in Champions, ti consentono di aumentare il reddito appunto imponibile, quindi danno più ricavi anche all'erario, no? Che altrimenti ne verrà privato. Dopodiché i calciatori contrattano al netto e quindi per loro è irrilevante quale sia l'aliquota fiscale. Certo. È chiaro che se vai sul mercato con ora di fatto all'improvviso senza la possibilità di poter ridurre del 50% il carico fiscale, insomma, sarai molto meno competitivo. E quindi, diciamo, si ridurrà tra l'altro quella quota di soldi che la Serie A, appunto parliamo di 800-900 milioni all'anno per quanto riguarda tutto il calcio professionistico, ma insomma l'80%, 85% della Serie A, versa appunto all'erario e che va a finanziare tutta la filiera sportiva italiana al di là del calcio, quindi dallo sport
fisico
a quelli che danno il territorio sport e salute, quindi diciamo si impoverisce tutto il sistema. E chiudo dicendo che a fronte dell'abolizione di una norma di vantaggio, sicuramente, diciamo, i club italiani avrebbero preferito avere però, come dire, tutta una serie di altre agevolazioni che non costano niente allo Stato, ad esempio iter più certi per costruire stadi e centri sportivi, una quota magari sul giro d'affari delle società di betting, che al di là del divieto di pubblicità, di sponsorizzazioni, diciamo, utilizzano di fatto i marchi delle società di calcio per generare un volume d'affari da 15-16 miliardi all'anno, e di questi soldi a quelli che sono i protagonisti, diciamo, di questa industria, quindi le squadre che giocano e producono risultati su cui si scommette, non va nemmeno un euro. E questa è un'altra delle grandi contraddizioni, e solo l'1% potrebbe valere quanto il decreto crescita.
Esatto,
quindi
si può
sono queste le ipocrisie, diciamo, che alla fine svelano l'approccio superficiale a queste questioni, purtroppo.
Assolutamente sì, e per questo ci siamo affidati alla tua analisi perfetta come di consueto. Marco, grazie per il tuo intervento, buon fine 2023, buon 2024 e grazie ancora per il tuo contributo.
Buon anno anche a voi e a chi ci sta ascoltando ancora.
Un abbraccio a Marco Bellinazzo, scrittore e giornalista. Ci fermiamo tra un po', analisi tecnica di Napoli-Monza con Riccardo Cucchi, con Dario Marcolini, i vostri messaggi, anche il voto ancora al 2023 del Napoli. Questo amico scrive, per esempio, voto all'annata 10 e lode sino al 31-12, l'anno scorso di questi tempi pensavo di essermi fermato come gioia sportiva al 90 per tutta la vita. Grazie ragazzi, hai ragione, il scudetto vinto tra l'altro in quel modo è troppo importante per abbassare i voti per questi 3-4 mesi certamente deludenti. Pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, intanto Ancelotti ha rinnovato con il Real Madrid sino al 2026, quindi altro che CT del Brasile, ha rinunciato a questa possibilità, a meno di una contemporaneità di incarichi, credo sia da escludere. Però questo amico scrive, il Napoli per me è da 9,5, peccato per questi ultimi mesi che hanno fatto togliere il voto al 10 pieno, secondo l'amico Salvatore. Nel frattempo ne parliamo, un voto al 2023 del Napoli con voce storica di Radio Rai, tutto il calcio minuto per minuto, scrittore e giornalista Riccardo Cucchi. Ciao Riccardo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno ai tuoi radioascoltatori.
Grazie per essere con noi, complimenti a quello anche che scrivi su Twitter, ve lo consiglio, anche perché si parla di questioni ben più importanti anche del calcio e dello stesso decreto crescita, questioni anche umanitarie. Riccardo, però noi stiamo chiedendo molto semplicemente, nel giorno di Napoli-Monza, il voto al 2023 del Napoli. Come potrai capire, molti amici tifosi, giustamente, sono condizionati da quello che è successo sino a giugno.
Beh, direi come minimo 9,5, poi naturalmente il mezzo punto in meno è delegato, diciamo, alla fine di questo anno, all'inizio della nuova stagione, ma come non considerare lo straordinario campionato disputato dal Napoli nel 2023, qualcosa che rimarrà negli annali, certo, non soltanto per la potenza dimostrata, tra virgolette, nei confronti di ogni avversario che ha affrontato, ma anche per il magnifico gioco che ha messo in luce la squadra di Spalletti, quindi direi davvero un anno indimenticabile, definiamolo così, per i tifosi del Napoli, ma direi allargando il concetto per tutti gli appassionati di calcio.
È vero, adesso la bellezza espressa. Ne è d'accordo anche Dario Marcolini. Ciao Dario, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te, un saluto anche a Riccardo, che è un grande amico.
Ciao Dario, che piacere sentirti, un abbraccio grande.
Grande.
Ciao.
Il voto al Napoli nel 2023, per il 2023 del Napoli, per meglio dire.
Beh, è molto discordante purtroppo per quello che è successo nella prima parte fantastica e questa seconda parte. Direi che gli vorrei dare un 10 per la passata stagione e un 6 meno per questa. Quindi fai tu la media.
8 circa, insomma. 8 circa. Nel frattempo c'è Napoli-Monza. Riccardo, da queste parti c'è un po' di sfiducia, perché il Napoli che ha perso a Roma, sì, d'accordo, il 9 contro 11, d'accordo con una Roma che ha giocato in maniera molto aggressiva, molto fisica, però il Napoli non ha fatto neanche un tiro in porta, non ci sono Osimhen, Politano e tutti gli altri, insomma, gara da vincere in qualsiasi modo stavolta, Riccardo, senza guardare troppo, diciamo, ai ricami.
Assolutamente, una gara da vincere, anche se non sarà facile, perché Monza è una delle squadre più interessanti di questo campionato, insieme ad altre realtà che sono davvero sotto gli occhi di tutti, penso naturalmente soprattutto a Bologna, Frosinone, Fiorentina. Ma vorrei dire una cosa, io credo che il Napoli in questo momento sia molto nervoso, troppo nervoso, e la ragione probabilmente è da ricercare nel fatto che i giocatori vorrebbero diventare, tornare ad essere quelli che sono stati nella passata stagione, giocare con la semplicità, con la felicità di idee che ha contrassegnato il Napoli, perché sono gli stessi sostanzialmente e non ci riescono. Questo tentativo continuo si è visto anche a Roma di ritrovare se stessi, di ritrovare che il Napoli fluido e meraviglioso non riesce, e questo naturalmente crea nervosismi, un'attesa che non viene soddisfatta. Questo è il più grande problema, oltre naturalmente che l'ignatura tattica, tecnica, anche di preparazione atletica, che il Milan deve, che il Napoli deve riuscire a superare, perché questo nervosismo è legato secondo me alla sensazione di non riuscire più a fare le cose che prima venivano con grande facilità.
È vero, un senso di frustrazione. Intanto Marcolini, stiamo seguendo live il ritorno, oppure l'arrivo a Milano via in aeroporto di Marcolini, giusto Dario?
Bravo, io cerco di tenere il microfono basso.
No, non ti preoccupare.
Sto andando a fare lo studio di Napoli-Monza.
Vedi, allora dici tutto. Come l'hai preparata questa partita per DAZN e quindi che ne pensi delle difficoltà di questa gara?
Beh, allora, innanzitutto per il Napoli è una partita difficile, perché il Monza è una squadra che gioca a palla a terra, una squadra che ha ritmo, una squadra che gioca una partita a settimana, e quello sono i pro e i contro della squadra di Palladino. Per quanto riguarda il Napoli c'è da capire questo, diciamo, staffetta che puoi pensare tra Raspadori e Simeone. Sulla fascia destra bisogna capire se Zerbino o qualcun altro, però è un Napoli diverso, sarà un Napoli che Mazzarri dice che vede come una squadra che sta prendendo il suo carattere, nel senso che non molla mai così, però il dato di fatto, i numeri parlano in modo abbastanza negativo, no? Perché sono state 5 le sconfitte da quando c'è Mazzarri e deve cercare di fare qualcosa di diverso. È ovvio che manca Osimhen e manca qualcosa in più per giocare in casa. Ho letto che lo stadio è pieno, quindi la spinta della gente c'è.
Sì, c'è assolutamente. Io vorrei vedere un Napoli anche un po' più arrabbiato, perché questa passività vista anche a Roma, anche nei confronti di certe decisioni arbitrali, fermo restando il Napoli ha meritato anche di perdere a Roma, Riccardo, serve anche quello in questo calcio. Adesso un altro calcio è ancora possibile, che è l'ultimo libro che vi invito a comprare di Riccardo Cucchi, non fa riferimenti esattamente alla cattiveria agonistica, però un altro calcio romantico in cui i tifosi spingono, in cui c'è appartenenza e senso di legame con la maglia, è un po' quello che anche scrivi, e quindi serve anche soprattutto questo stasera, credo.
Sì, anche se nella mia ipotesi, quella tracciata nel libro, non c'è nostalgia per il passato, voglio dirlo con chiarezza.
Sì.
La nostalgia è una pessima consigliera. Diciamo che il calcio contemporaneo deve interrogarsi.
Forse, scusami Riccardo, il riferimento all'anno scorso continuo del Napoli e anche di De Laurentiis è una delle cause della situazione attuale, tra l'altro, quindi il riferimento al passato in questo senso.
Sì, assolutamente d'accordo con te, assolutamente d'accordo con te. Io credo che però al Napoli, più che quella cattiveria che tu facevi riferimento, perdonami se mi permetto di contraddirti, servirebbe secondo me maggiore lucidità, maggiore calma. Ecco, io ho l'impressione che ci sia frenesia eccessiva legata a quel fattore che prima definivo come, diciamo, un problema di natura psicologica. Io credo che il Napoli abbia tutte le caratteristiche per essere una delle squadre più importanti, migliori della Serie A anche in questa stagione. La condizione che trovi, come dire, quell'equilibrio non soltanto tattico ma anche mentale che un po' è mancato, credo che sia fondamentale. Ma consentimi però di dire una cosa soltanto rapidissima. Io ho avuto il piacere di raccontare Dario Marcolino alla radio dagli esordi fino alla fine della carriera. Ho avuto il piacere tra l'altro di vederlo giocare con la maglia della mia squadra del cuore, che è la Lazio, come tutti sapete, e posso anche dire adesso di ammirarlo come commentatore. Quindi un grande abbraccio, complimenti a Dario.
Cena pagata, Riccardo, cena pagata, lo sai, eh?
Anch'io l'ho detto Dario, anch'io. non scherzando. Condivido in pieno, anche bravo padelista, Riccardo, hai dimenticato questa cosa, anche bravissimo giocatore di padel. Intanto l'ultimissima per entrambi, Dario, ma Palladino può essere il futuro allenatore del Napoli, cioè da Napoli già?
Allora io ti dico una cosa, la sua mentalità mi piace, a parte che lui è napoletano, quindi avrebbe
i pro e i contro di essere allenatore napoletano a Napoli, eh.
Però è sempre una carica della tua terra, no? Certo, nel senso, certo, comunque di tutta la gente con cui è cresciuto, che sono,
lo ha detto Napoli, pure che è molto emozionato perché molti suoi concittadini verranno al Maradona stasera
a vedere. Andando sul tecnico, ti dico, un allenatore buttato alla fase offensiva, un allenatore che ha le idee ben chiare, che probabilmente tutti all'inizio dicevano seguiva un percorso che poteva essere quello di Gasperini piuttosto che Juric, però poi alla fine aggiunto del suo, ha anche migliorato alcuni giocatori. Carlos Augusto è un giocatore che è partito con lui, è andato all'Inter, cioè a me piace quella mentalità, un passo in più proprio perché è napoletano, conosce la piazza e quello sa quali sono le pressioni, per cui io ti dico, largo ai giovani, secondo me in questo momento lui, Thiago Motta e Italiano sono quelli che hanno una rampa di lancio diversa dagli altri.
Verissimo, Dario, un abbraccio, buon anno, buon 2024, buon lavoro.
Ciao Dario, ciao Riccardo, ciao.
Un abbraccio a Riccardo anche per te, potrebbe essere Palladino il futuro allenatore del Napoli, lo vedi già pronto?
Dario ha descritto molto bene le caratteristiche di Palladino, non sono d'accordo con lui, tra l'altro nella terna di nomi che ha fatto tra gli allenatori in questo momento secondo me più interessanti. Il Napoli deve prima di tutto capire che cosa vuole essere. Con Spalletti è stata una squadra di un certo tipo, Palladino non è come Spalletti, Palladino è un allenatore che deve ancora formarsi completamente, ma direi che prima di scegliere l'allenatore credo che nella prossima stagione il Napoli debba decidere che tipo di squadra vuole essere, questo mi pare fondamentale.
Verissimo. Riccardo, grazie davvero per il tuo intervento, buon 2023, ma soprattutto buon 2024. Auguroni a Riccardo Cucchi. Dobbiamo fermarci, ma un po' di messaggi. Per esempio questo amico scrive: buongiorno Dario, darei 10 a Napoli, 100 a Spalletti, perché è palese che il merito dello scudetto sia suo, no, non solo suo, no, perché non sarebbe neanche giusto. Spalletti ha avuto un ruolo importantissimo sotto vari profili, non è stato solo allenatore ma è leader del gruppo, ma gli azzurri ce l'ha De Laurentiis, così come siamo molto critici per gli errori evidenti che ha commesso quest'estate e continua a commettere nella gestione, ma De Laurentiis ha messo la firma sullo scudetto del Napoli storico, il terzo, così come Giuntoli, l'intero staff dirigenziale e lo staff del Napoli, questo assolutamente sì, non sarebbe giusto, credo, e contiamo di essere sempre onesti intellettualmente. Questo amico scrive: ormai il tempo per Aurelio è prezioso, dovrebbe vendere il Napoli, ormai il suo desiderio si è rivelato vedendo finalmente lo scudetto sul petto delle maglie, dobbiamo dirgli solo grazie per tutto quello che ha fatto per il grandissimo Napoli. Ora Aurelio, adesso basta, ci vuole solo uno sceicco che prenda la società a Napoli. Vi auguro un buon sereno anno nuovo, auguri a tutti voi sempre presenti. H24, grazie caro amico, ma ne vedi sceicchi in Italia che hanno acquistato club italiani? Non mi sembra, qualche motivo ci sarà, quindi sembra un po' difficile. Il discorso che possa essere o meno finita l'era De Laurentiis, invece ne possiamo parlare, è un tuo parere. Credo che la campagna acquisti, quest'altro amico, sarà molto scadente e con buone probabilità il Napoli resterà fuori dalle coppe. Con Gattuso e un buon girone di ritorno restammo fuori dalla Champions. Questi sono i risultati di un incompetente alla guida della squadra, il pensiero di Giovanni. E poi ancora tanti altri messaggi, dobbiamo però fermarci, continuate a scriverci al 339-666-9990 su Napoli Monza a questo punto, ma anche il voto al 2023 del Napoli.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, cari amici, qui parla sempre Dario Sarnataro con Mario Palligiano in versione zelico, oggi devo dire, battute a raffica in regia e poi con Emanuela Castelli in redazione. Ricordatevi che la Serie A parte oggi non solo con Napoli-Monza, in questo turno a cavallo del Capodanno sostanzialmente, ma anche con l'altra partita del 18:30 Fiorentina-Torino, poi alle 20:45 Genoa-Inter, Lazio-Frosinone, domani sabato 30 dicembre Atalanta-Lecce alle 12:30, alle 15 Cagliari-Empoli, Udinese Bologna, al 18 Verona Salernitana e poi anche Milan-Sassuolo e poi alle 20:45 il big match Juventus-Roma. Quindi, cari fantacalcisti, fate la formazione entro le 18 circa, già fatta da Mario Parrigiani, ancora no. Quindi devo muovermi dopo la trasmissione. I vostri messaggi anche di commento al 2023 del Napoli. C'è però Napoli-Monza, le ultimissime in casa Monza, con il collega del cittadino di Monza, Diego Marturano. Ciao Diego, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi. Allora, che Monza vedremo al Maradona, sia nelle scelte tecniche di Palladino, ma anche nell'atteggiamento, anche se quest'ultima domanda è un po', come dire, retorica, perché, correggimi se sbaglio, Monza gioca più o meno sempre nello stesso modo.
Sì,
ed è un complimento questo,
Sì, sì, certo. Monza non è una squadra che tende ad abbassarsi, ad aspettare l'avversario, anzi cerca sempre di fare gioco. È la sua identità, l'identità che ha avuto con fin dall'inizio con Palladino, un po' anche l'identità societaria, cioè c'era una chiara indicazione, va bene, facciamo il Monza, però bisogna giocare a calcio. Questo fin dai tempi del presidente Berlusconi, ora naturalmente tramandata. Per quanto riguarda la formazione, c'è qualche assente, ma non sono assenze di grande rilievo, soprattutto sono attese, nel senso che quella di Pablo Marì era obbligatoria, no? Resa obbligatoria dalla squalifica. Lui, che era in diffida, è stato ammonito settimana scorsa. E Caprari e Gomez sono fuori per lungo tempo. Andrea Carboni, si sa che ha avuto una microfrattura al piede, quindi naturalmente non poteva essere a disposizione. Per il resto, bene o male, la formazione ci sarà tutta e sarà abbastanza simile a quella vista con la Fiorentina. Io credo che però cambieranno alcune disposizioni in campo. Mi aspetto di vedere ad esempio Churri al posto di Kyriakopoulos sulla sinistra, a centrocampo forse un turno di riposo per Gagliardini, perché sta giocando benissimo. Per una squadra di metà classifica Gagliardini è quasi un lusso. Per la lotta a salvezza non ne parliamo, però ultimamente sta avendo un po' di difficoltà a livello fisico, non sta benissimo, diciamo, non è nella sua massima forma, quindi immagine a 4 dall'inizio. Per il resto, quella che i giornali disegnano questa mattina, quella che anche a Napoli immagino vi aspettiate, sarà super giù la formazione titolare, in vista, considerato che ancora manca qualche ora e Palladino è uno che tende a fare cambiamenti fino all'ultimo secondo.
Con due napoletani in campo, quindi Izzo e D'Ambrosio, giusto?
Sicuramente, uno in panchina, proprio Palladino.
Sì, lo so,
ieri
lo so.
Ha parlato anche di questa cosa, del suo ritorno in città. È la prima volta per lui a San Paolo da allenatore di squadra in Serie A, che ci ha giocato altre volte da calciatore, ma ha detto che sarà un'emozione speciale, anche perché ha detto che ci avrà la famiglia e i parenti e gli amici, insomma, a vederlo allo stadio.
Palladino, che se ne parla qui a Napoli come per il futuro, adesso prima poi torniamo sulla partita, secondo te potrebbe essere già da Napoli come esperienza, al di là delle qualità?
Sì, lui è molto molto bravo, parecchio preparato, ha anche delle idee abbastanza innovative, nel senso che sicuramente segue il solco dei suoi maestri che sono stati Gasperini e Juric, a sua volta Juric è stato allievo di Gasperini. Gioca abbastanza similmente, però sta cercando di introdurre sempre di più ancora concetti più nuovi, idee magari aggiornate ulteriormente. Lui, che è giovanissimo, non ha nemmeno 40 anni, potrebbe essere già pronto per una grande squadra. Io dico di sì, so che piaceva moltissimo a Giuntoli l'anno scorso. I due, secondo me, hanno anche avuto un'interlocuzione durante l'estate. Poi il passaggio di Giuntoli alla Juventus un po' tardivo, un po' spento le cose, però sicuramente per una squadra che vuole provare a costruire gioco, che vuole continuare a fare del bel gioco in generale, sarebbe un allenatore giovane indicato. Poi ovvio, all'atto pratico tecnicamente sarebbe pronto, ma poi all'atto pratico serve anche la parte diciamo mentale, psicologica, di reggere le pressioni di una grande piazza. A Monza le pressioni ci sono, nel senso che ti devi salvare, però non devi vincere lo scudetto e non devi fare bella figura in Champions League.
Beh, sicuramente sì. Nel salutarti, Diego, ti chiedo anche appunto invece del tipo di condizionamento nella prestazione che può avere il Monza, se ce l'ha, perché immaginiamo Monza stasera con la mente libera, leggera, rispetto al Napoli, che chiaramente, come immagini, ha tante invece difficoltà anche psicologico, mentali. Però dopo due sconfitte consecutive il Monza sarà un po' più, come dire, guardingo, comunque insomma motivato, o eppure la situazione è serena in ogni caso, la classifica è certamente buona?
Guarda, la classifica rassicura, nel senso che è buona al momento, però sono 21 punti, fossero stati un po' di più nello stesso, anche nella stessa posizione, ma con qualche punto in più, sicuramente sarebbe stato diverso, perché 21 punti, considerato che quest'anno la lotta salvezza sembra un po' più accesa rispetto agli anni scorsi. Gli anni scorsi con 21 punti a quasi fine del girone d'andata potevi stare tranquillo, perché poi ti bastavano 3-4 vittorie per chiudere facilmente il campionato. Invece quest'anno sembra un po' più complicato. È vero che questo turno ci sono tanti scontri di salvezza, quindi non tutte potranno fare punti, o al massimo ne faranno uno, il che è abbastanza risibile. Però sì, un pochettino di pressione in più c'è, perché il Monza non aveva mai perso due partite consecutive, quindi necessariamente non aveva mai perso neanche tre partite nel caso dell'essere la sconfitta questa sera. Però soprattutto aveva sempre dato l'idea di potersela giocare con tutti. Quest'idea è rimasta, nel senso che anche con la Fiorentina il risultato, sì, va bene, una vittoria, buona vittoria per la Fiorentina, ma tutto sommato è stata una partita da 0-0. Uguale con la Juventus, poteva starci il pareggio, forse solo con il Milan, anzi sicuramente solo con il Milan è andato realmente sotto, quindi un po' anche in città ci si aspetta la prestazione quella di coraggio per provare a portare via punti contro una grande, una cosa che quest'anno non è mai successa, a differenza dell'anno scorso dove invece ne erano arrivati tantissimi, perché l'anno scorso Monza ha battuto due volte la Juve, una volta a Napoli che era già scudettato al ritorno, sì, va bene, però comunque una vittoria importante, una volta aveva battuto l'Inter. Insomma, questi risultati sono quelli che mancano, perché poi per il resto negli scontri salvezza, negli scontri diretti ha sempre vinto o comunque non ha perso punti, è per quello che la classifica è comunque favorevole, perché alla fine di quelle dietro Monza non ha mai perso punti.
È vero, è vero. Caro Diego, grazie per il tuo intervento, buon fine 2023 e buon 2024 e a presto.
Grazie, altrettanto a voi.
Grazie a Diego Marturano, cittadino Monza, il collega del giornale. E però chiudiamo questa puntata ricordando che poi alle 18 torniamo con lo speciale su Napoli-Monza, con il pre-gara, con collegamenti dal Maradona, aggiornamenti nel corso della partita, il post-partita classico, le interviste, soprattutto i vostri interventi via filo diretto, con un scrittore particolare, uno scrittore ha scritto questo libro molto interessante, prefazione di Peppe Iodice, il libro si chiama Da pasta e patate a Stoccarda e il ritorno, un viaggio nella folle tifo anni 80, a cura di Gianni Borrelli. Ciao Gianni, buongiorno, benvenuto su Marte.
Ciao Dario, grazie per l'invito e buongiorno a tutti.
Grazie a te per essere con noi, sei docente anche oltre che giornalista e scrittore. La cosa carina di questo libro, oltre che ricordare l'importanza del tifo a poche ore da Napoli-Monza, in cui ci sarà lo stadio pieno e noi ci auguriamo che possa essere l'elemento, non dico determinante, ma importante per trascinare il Napoli alla vittoria, è che questo tifo degli anni Ottanta sembra di un secolo fa, invece non è così lontano, e racconti rapidamente, diciamo così, l'incipit di questo libro, la storia incredibile, divertente anche di questa tua storia. Prego.
È una storia nata, insomma, con un tragitto narrativo che parla di calcio, che parla del nostro Napoli, ovviamente, di una finale di Stoccarda che poi si vince, non la finale ma la coppa in quel caso, ma che però è uno strumento narrativo per entrare un po' in quel mondo anni 80, fatte di famiglie anni 80, fatte di amici anni 80, fatte di spalti in cui avvenivano cose. Ti devo anche dire che è stato molto divertente il fatto che i ragazzi che stanno acquistando il libro, in tanti, tra l'altro, cosa mi diventa anche un po' orgoglioso, ma quasi mi vergogno un po' a dirlo, insomma, anche se ti hai mai chiamato dicendo che le vendite sono andate benissimo, anche Amazon Prime.
Bene.
Perché i ragazzi che non hanno vissuto quell'epoca stanno capendo cose che per loro sono veramente strane. Insomma, gli spalti in quegli anni era vivere una società, oltre che gli spalti di San Paolo, attualmente Maradona, e così come in quelle famiglie, le mamme di quegli anni, tutte coinvolte nella nostra organizzazione per la partita, c'era un mondo che si muoveva, fatte delle camere di Sandro Ciotti, di stadio, fatte di mamme napoletane.
E allora arriviamo a questo, perché è bellissimo il ricordo. Tu hai seguito tutte le partite del Napoli di quel periodo, 88-89, nel Napoli vinse la meravigliosa Coppa UEFA.
Sì, sono formato dall'80. Come
esatto. Stoccarda però non riuscivi.
Consecutivi.
Ecco, non avevi il biglietto per Stoccarda-Napoli, giusto?
Sì. E questa poi è la storia che poi è la traccia narrativa del libro. Sono entrato in quello stadio grazie a un escamotage che poi racconto nel libro. Ma un ragazzo dell'epoca che fa tutte le tassette della singola stagione, non aveva i soldi per farsi l'ultima, che poi era la più importante, e attorno a questo si costruisce una narrazione.
Bellissimo.
Che entra un po' nei meandri di quegli anni, Dario, un modo per entrare in una società che forse noi ricordiamo con affetto e con troppa nostalgia, e che forse sarebbe la pena anche un po' di rivivere ogni tanto quella leggerezza.
Esatto.
Quella
esatto,
della simpatia.
Quindi ve lo consiglio, cari amici, da pasta e patate a Stoccarda, pasta e ritorno, pasta e patate, il piatto che la mamma di Gianni Borrelli preparava, che aveva lasciato, diciamo, in tonso in quel caso, perché appunto Gianni è andato poi in qualche modo a Stoccarda. Dovete leggere il libro però per capirlo bene, come anche era entrato, è riuscito a entrare a vivere la storica vittoria della Coppa UEFA nell'89, e poi il ritorno appunto ovviamente a casa. Gianni, per Napoli-Monza non so cosa ne pensi, ma ti chiedo invece un voto per il 2023 del Napoli.
Ma un voto altissimo, ovviamente. Io sono uno tra quelli che, insomma, non sono così critici del Napoli quest'anno, che sta un po' affannando questo terzo campionato, perché ritengo che nella natura delle cose non si possa vincere sempre, ci sono anche gli aspetti emotivi. Quindi il Napoli sta pagando forte dazio, sì, dare una grandissima vittoria che ha mosso anima, ha mosso cuore, ha mosso emozioni. E ci sta, dai, ci riprenderemo. Sono ottimista da questo punto di vista.
Sì, non ho capito, scusami, l'ultima ho persa.
No, sono ottimista da questo punto di vista.
Ah no, però il voto mi devi dare, se puoi.
Il voto gli do 9,5.
Ah, 9,5, dubbiamente. È troppo importante, ritrovo lo scudetto per poi, diciamo, poi tra qualche mese lo ricorderemo, anzi forse tra qualche anno, un 2023 fantastico. Sì, poi alla fine non mi ricordo che è successo, ma fino a giugno è stato un momento di giubilo totale. Da pasta e patate a Stoccarda, il ritorno di Gianni Borrelli, ve lo consiglio, dai, molto divertente.
Posso aggiungere una cosa?
Sì, libro, sì, importantissima, la cosa più importante. Vai.
I diritti d'autore a un onus che si occupa di recupero minorile di ragazzini sottratti alle famiglie coinvolte in processi di mafia, i veri eroi della nostra epoca. E ho piacere a dire questa cosa, perché insomma è importante che noi...
No, la cosa più importante, comprate il libro, perché i diritti sono devoluti a un onus che opera in favore di bambini, figli di persone implicate in processi di mafia, quindi complimenti davvero per questo ulteriore motivo per acquistare il libro. Grazie Gianni, buon fine 2023.
E Porto Napoli.
Auguri per il 2024. Siamo in chiusura. Arriva Marta Martinez con Sulle Mani, grazie a Mario Palligiano, in versione Zelig oggi per la regia. Si scherza, ovviamente. Buon anno a te. Grazie, Manuela Castelli. Noi torniamo alle 18 con lo sport. Adesso c'è la musica. Ciao,
Marte Sport Live.